Passo la parola a Fabrizio Billi del Centro Marco Pezzi, che ci parlerà del sangue dei vincitori.
Sì, io la farò molto breve perché, a differenza delle altre persone, non ho una relazione da proporre, non sono esperto di un argomento particolare, sono soltanto una persona che si occupa di storia, che si è letto questo libro, gli è piaciuto e, avendole la possibilità, ha proposto di parlarne qui questa sera. E poi appunto abbiamo invitato l'autore, dopo ce ne parlerà lui. E il libro... piccola informazione pubblicitaria, è in vendita sotto l'altro tendone, chi volesse farci un'idea in proprio leggendolo lo può trovare là. Io lo consiglio ovviamente perché mi è piaciuto, se no non sarei qui a presentarlo. Questo libro si intitola appunto Il sangue dei vincitori e il titolo, come potete capire, richiama subito il titolo di un libro di Pansa, Il sangue dei vinti. E devo dire che è stato anche questo che mi ha portato a intravederne in libreria, a sfogliarlo, e non so se sia stata una scelta editoriale di marketing, però forse sì, non lo so, comunque è azzeccata perché ha attirato la curiosità. Però secondo me questo libro, la sua importanza è che non è il contrario speculare del libro di Pansa, perché non è sullo stesso piano. Secondo me, io penso che se fosse sullo stesso piano, io credo che una persona come Massimo Storchi si rapirebbe, direbbe che ha fallito nel suo intento. Il suo buono secondo me è questo, che non è affatto sullo stesso piano. Non c'è da una parte il sangue dei vinti, il sangue dei vincitori sono uguali, insomma c'è la parificazione, insomma sono la stessa cosa. No, si pone su un altro piano, con un'altra impostazione, innanzitutto dal punto di vista metodologico. È già stato ricordato prima anche da Angelo Dorsi, per esempio, che quali fonti usi o non usi Pansa. Pansa fa una narrazione così molto, molto fantasiosa. Massimo fa il contrario, cerca di prendere delle fonti documentarie, fonti orali, insomma è uno che le note a piedi pagina le mette, ne mette molte e fa bene, insomma cerca di far parlare i fatti. In una delle prime pagine del suo libro Massimo cita una frase: i fatti separati dalle opinioni, che era un vecchio slogan pubblicitario del settimanale Panorama degli anni 70. Ora io non so se i fatti possono essere sempre separati dalle opinioni, insomma probabilmente non sempre. Però comunque quando un Pansa dice ci sono stati migliaia di morti nel triangolo rosso, che è quella zona diciamo tra Modena e Reggio Emilia, si passa su cosa? Su niente. Allora Massimo, lo storico serio, cosa fa? Va a vedere i documenti, dice bene, andiamo a vedere questi morti, quanti sono stati, chi erano, perché sono stati uccisi. E questa differenza di impostazione metodologica secondo me è fondamentale per cercare di contrastare, di decostruire l'offensiva revisionista. È una cosa fondamentale questo metodo di cercare di stare sui fatti. Allora, il libro, intanto, di cosa torniamo al libro, di cosa si occupa? Il libro studia i fatti avvenuti nella provincia di Reggio Emilia dalle giornate a ridosso della liberazione fino a più o meno il 46. Poi il libro è composto da più parti, ce n'è una che che sarebbe la terza in ordine di sequenziale, che sarebbe i documenti. Massimo riporta delle sentenze delle corti d'assise speciali, sentenze che condannavano dei politici, dei militari, insomma, dei gerarchi fascisti. Poi c'è una parte che ricostruisce le vicende di alcuni di questi caporioni fascisti E poi c'è la prima parte, sono andato a ritroso volutamente, perché è giusto in un libro mettere in appendice i documenti, però i documenti sono la base su cui costruire tutto il discorso, tutto il ragionamento, quindi per questo ne ho parlato al contrario, cioè prima la parte con i documenti, con i fatti, seconda parte la ricostruzione storica e terza parte, che poi è la prima, la parte storiografica, cioè una valutazione su cosa è successo a Reggio Emilia in quel periodo e perché è successo. Io penso che chi di voi era più grandicello, insomma, era già grandino nei primi anni 90, si ricorderà di tutte le vicende del Triangolo Rosso che insomma, che tenevano banco nei giornali nei primi anni 90. Il Triangolo Rosso era quella zona, così la dipingevano nei giornali, in cui sarebbero venuti, dopo la liberazione, omicidi a man bassa di avversari politici della sinistra del Partito Comunista. E questa cosa era molto ingigantita, si parlava di centinaia, cioè migliaia di morti, sembrava che si fosse scoperto improvvisamente una cosa nuova. Cioè, questa cosa veniva presentata da chi la pompava come se nel dopoguerra a Reggio Emilia ci fossero state delle violenze inaudite coperte per decine di anni dal PC, dalla sinistra, dagli storici della sinistra. Ma non è così, perché se andiamo a vedere appunto le fonti, vediamo che intanto non si tratta di migliaia e migliaia di omicidi, e poi cioè violenze ci furono, questo lo scrive Massimo, ma andiamo a vederle, a contestualizzarle. Gli episodi di violenza non si possono negare, ci sono. Io ho capito, leggendo il libro, che ci sono degli episodi che sono proprio a ridosso della liberazione, che sono, come dire, in qualche modo più comprensibile, come Massimo parla del direttore di non mi ricordo quale carcere fascista, che viene ucciso e il cadavere viene trasportato per le vie di Reggio Emilia tra un anno e mezzo a una folla strabocchevole. E questo è, sì, è certo un atto di violenza, ma è un omicidio, come dire, a caldo, cioè dopo decenni, perché di violenze fasciste, i partigiani colgono l'occasione per, insomma, regolare i conti. Quindi, insomma, bisogna, insomma, non si tratta di così come è stato presentato, come questo Triangolo Rosso, come se fosse insomma chissà che cosa. Secondo me è un'operazione un po' simile anche a quella delle foibe. Non è un caso che ci troviamo qua fianco a fianco con gli stessi argomenti, perché anche con le foibe, Sandy, correggi se mi sbaglio, anche lì si è ingigantito in un numero di morti, lo citavi tu prima. Poi si è cercato di fare leva, come dire, sulla pietà umana verso questi morti infoibati che hanno avuto una morte dolorosa. E appunto, come tu Sandy hai decostruito un po' questa operazione delle foibe, penso che lo stesso abbia fatto Massimo con Triangolo Rosso. E secondo me questi due argomenti, diciamo, le foibe e il Triangolo Rosso di Reggio Emilia, sono stati importanti per l'offensiva revisionista di chi voleva negare il valore della lotta di liberazione, di qualsiasi stanza di emancipazione sociale. Ma non la faccio più lunga di tanto, perché siccome siamo in tanti, poi dovremmo stare spazio al dibattito, giustamente darei la parola direttamente a Massimo, così ci parla lui del libro. Poi, ecco, poi semmai dopo avrei anch'io una questione o due da approfondire, semmai te l'accenno. Allora, già che ci sono, se l'accenno adesso. Allora, la questione... l'importanza del ruolo della, dunque, della guerra sociale di classe. Mi sembra di capire che non fosse la questione prioritaria. Tu ci citi una statistica, una tabella dove citi che i possidenti e uccisi furono il 9%, se mi ricordano, no? E quindi mi sembra che per te la questione principale fu la vendetta come dire, per decenni di soprusi culminati poi nelle feratezze della Repubblica di Salò. Quindi mi sembra che contrasti un po' l'opinione di chi dice in quegli anni lì il Partito Comunista, la sinistra, voleva far fuori tutti i borghesi. E, insomma, mi sembra che venga molto ridotta questa cosa. È una cosa che mi incuriosiva, poi ti passo la parola.
No, allora, le cose sono tante, poi ho ascoltato con grande interesse anche prima il dibattito con Dorsi, Menapace e con gli altri, quindi credo che i temi siano già sul tavolo e quindi io mi limiterò a trarne soltanto alcuni fra quelli che magari possono essere più attuali o interessanti. Allora, partirei, sì, c'è quello slogan che era su Panorama, no? I fatti separati dalle opinioni. Mi sono accorto che eravamo ormai alle opinioni a prescindere dai fatti, perché questa è la fase per cui, no, ci si diceva prima, no? Cioè, per cui di storia non può parlare da chiunque, arriva, dice, cioè, le sue opinioni, che sia poi una ballerina, un cardiochirurgo, uno storico o un chiunque, esattamente la stessa cosa. Quindi, cioè, attenzione, io se non sto facendo, diciamo, la rivendicazione, no, cioè, di categoria solo gli storici come novestali della, no, della, cioè, della verità, assolutamente, ma è un problema di metodo. Esiste un metodo storico, dopodiché c'è chiunque applicando quel metodo ha assolutamente, non c'è diritto a dare delle opinioni, ma alle spalle deve esserci, no, quel metodo, perché altrimenti sono chiacchiere, altrimenti appunto non è porta a porta, insomma, ecco. Ecco, allora, su questo libro nasce da accorgermi che forse non è stato accennato abbastanza oggi in questa sede il problema della trasmissione della memoria. Cioè, io appartengo ad una generazione, io sono del 55. Io ho imparato la storia della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto la resistenza, a tavola, a pranzo e a cena con mio padre e mia madre. Io ero figlio unico, ascoltavo il papà e la mamma che me la raccontavano. Cioè, perché era la loro vita, era stato il momento più intenso della loro vita. E attenzione, non erano stati nessuno dei due partigiani, cioè, nonostante fossimo a Reggio, ma anzi, vuol dire, questo lo tengo sempre a dire, è una sorta di outing, anche perché è un contributo a capire la complessità. Anzi, no, mio padre a tutti gli effetti è stato un ragazzo di Salò. Ma un ragazzo di Salò come? Era l'8 settembre, era all'aeroporto di Cameri in aviazione, la sua squadriglia al nord, è rimasto al nord ed è diventato, suo malgrado, un ragazzo di Salò. Poi, cioè, per sua fortuna e mia fortuna, la sua squadriglia è stata distrutta al suolo poche settimane dopo, pochi mesi all'inizio del 44, lui è stato inviato a casa in attesa di ricostituzione, e poi è arrivato il 25 aprile, ha salvato la pelle e sono nato io. Ecco, no, per dire come dentro il termine peloso, no, cioè di ragazzi di Salò, è stato incluso il soldatino, l'aviere e il disgraziato, no, cioè, delle Brigate Nere. E ovviamente ho detto nel termine peloso, ecco. Quindi, allora, ecco, io ho avuto questa trasmissione di memoria. I miei figli l'hanno, perché ai loro sono figli di uno storico, e quindi, non so come dire, sono. Mi sono accorto che la generazione già successiva alla mia ha perso completamente questa trasmissione di memoria. Al limite, gli studenti di oggi, ma con l'azione che fanno gli istituti storici, che fanno le associazioni nelle scuole, hanno qualche elemento in più. Ecco, allora, cioè, prima che qualcuno arrivasse o continuasse, perché siamo già ben avanti in questo azione, no? Cioè, di riscrittura della storia, ho detto, beh, aspetta, ma che fermo alcuni dati di fatto di avvenimenti accaduti in provincia di Reggio Emilia. E ho usato sostanzialmente le carte delle corti di assise straordinarie, cioè i processi fatti ai fascisti per i crimini che avevano fatto. E qui è successa una cosa strana ma piacevole. Io il libro, Il sangue dei vincitori, l'ho presentato a tutt'oggi, ed è uscito il 23 aprile del 2008, l'ho presentato 38 volte. Cioè mi hanno chiamato 38 volte, da Bergamo a Pistoia, da Firenze a Castel Bolognese, da Parma, Modena, Ravenna, Imola, oltre che in provincia di Reggio, a presentare questo libro. E allora mi sono chiesto, beh, ma cavoli, un libro di nicchia, molto di nicchia, perché parla di Reggio Emilia, vabbè che noi di Reggio pensiamo di essere il centro del mondo, ma come mai ogni sera, in queste sere, tanta gente, ma che è venuta a ascoltare, a fare domande, cioè di una realtà al limite, cioè che non li riguardava tanto, ecco. E qui devo dire che ho colto un elemento di positività, cioè nel senso che ho colto in tante persone una voglia sana, genuina, di vera storia, cioè di storia costruita sui documenti, non della storia, ma che ogni giorno gli viene sbattuto in faccia dai media. Una voglia di ridiscutere di storia, di capire la propria storia. Ecco, allora anche questo però è stato un elemento, secondo me, cioè positivo, che testimonia una vivacità, insomma, cioè non siamo tutti morti. Voglio dire, noi che anche crediamo nell'antifascismo fino a poco fa hanno voluto farci credere di essere come quei soldati giapponesi, no, perduti nella giungla, che, no, cioè, che continuavano a battersi chissà per che cosa, e poi noi ci siamo accorti ma che l'antifascismo è vivo, ma è vivo in Europa, non perché me lo decidiamo noi adesso qui, perché in Italia le cose vanno così male. Ecco, allora, cioè, per tornare al libro, il libro è un libro a panino, cioè nel senso, come hai detto, no, cioè, giustamente, cioè, ma c'è la parte sui crimini fascisti, sui processi, sull'amnistia, perché poi anche l'amnistia è stato un capitolo importante. C'è anche una parte di sintesi, io, cioè, prima di questo libro, no, ce ne avevo fatti altri due, sulle vicende di quello che è stato chiamato il triangolo della morte, che è un po' ciò che fa il paio, come, no, mitologia con le foibe, no? Cioè, l'hai detto, no, giustamente, prima si è tentato il triangolo, poi non ha funzionato fino in fondo, allora hanno usato le foibe. Ecco, e anche lì, no, sulla storia del triangolo della morte, odio usare questo termine, ma ci capiamo, no? Cioè, di cosa stiamo parlando. Ho fatto quello che banalmente ogni storico fa, cioè torna alle fonti. Allora si parla di morti, insomma, banalmente, quanti, dove, perché, chi, ecco. E da questi dati, ma che già avevo così presentato in altri saggi, escono una serie di risposte, perché io credo l'errore peggiore che potremmo fare è quello di metterci a livello di chi dice le cose sono così perché lo dico io, e noi dire no, cioè non sono così, no, perché te lo dico, no, perché altrimenti è finita. Allora, cioè faccio due esempi. Il primo, ad esempio, è proprio quello che mi chiedevi tu, no? Ma che uno anche, ma dei fili rossi, ma di tutti i libri, ma di Pansa. C'è una resistenza buona, quella democratica bianca, c'è una resistenza cattiva, quella rossa. Perché era cattiva? Perché, vuol dire, c'è sempre il catechismo, ma di San Pio X, cioè più o meno funziona così. Cioè, perché era cattiva? Perché non preparava la seconda fase, l'ora X, la rivoluzione bolscevica. Bene. Allora io credo che uno storico, appunto, non debba mai dire no, non è così. No, allora andiamo a vedere, insomma, magari ha ragione lui, non lo so. E allora io, lavorando prima su Modena, cioè poi, no, su Reggio, che non a caso sono i punti caldi di questo triangolo, sono andato a vedere banalmente chi erano i morti, perché se i partigiani comunisti hanno preparato la rivoluzione bolscevica, avranno ucciso le persone giuste per preparare la rivoluzione bolscevica. E questo, il problema è che non c'è, perché se così fosse stato avrebbero dovuto uccidere, se non metodicamente in tutti i paesi, ma su scala ampia, tutti i proprietari terrieri, cioè tutti i sacerdoti, tutti i farmacisti, tutti, insomma, cioè quella classe media che, come ci ha insegnato la rivoluzione del 9 d'ottobre, andava, come dire, eliminata per la seconda fase. Cioè questo non c'è, non funziona, non, insomma, banalmente non ci sono i corpi, non ci sono i cadaveri, ecco. È chiaro, ma che vengono uccisi degli agrari, vengono uccisi dei sacerdoti, ma non perché, ma perché quell'agrario era stato quello che aveva finanziato le squadre nel 22, il sacerdote era stato quello che aveva fatto la spia, aveva provocato il rastrellamento, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutte le dinamiche di una guerra di liberazione di classe, di guerra civile. Allo stesso modo, su questo filone, andando a vedere, è un po' quello che ho dovuto fare, il tanatologo, morto per morto, scheda biografica per scheda biografica, no, cosa salta fuori? Cioè salta fuori banalmente la risposta che tutti potevamo immaginarci, ma che, voglio dire, abbiamo dati di fatto alla mano. È la tipica vendetta di ogni fine guerra civile di liberazione di classe, è accaduta in tutto il mondo. Cioè, quando vado a parlare con i ragazzi delle scuole, cioè, per farmi capire subito, dico: scusate, conoscete Dante Alighieri?
Sì, sì, sì.
Cioè, Dante Alighieri dove era nato? Nato a Firenze, bravi. Cioè, dove è morto Dante Alighieri? È morto a Ravenna, bravi. Ma come mai è morto a Ravenna? Perché era l'iperturismo? E c'è sempre quello sveglio che dice: no, era lì in esilio, bravo. Allora, Dante Alighieri muore a Ravenna nel 1321 perché a Firenze c'era stata una guerra civile, la sua parte aveva perso la guerra civile, e se fosse tornato a Firenze gli facevano la pelle. 1321 il Partito Comunista era ancora di là da venire, credo, fino a prova contraria. Esatto. Allora, sei secoli prima, 1321, ma quindi, ecco. E i ragazzi lo capiscono subito. L'altro giorno un ragazzo dice: ah sì sì, ma queste storie, beh, è come la storia dell'Odissea. Come l'Odissea? Dice sì, Ulisse torna dalla guerra, trova i proci, ma che gli hanno vuotato la casa, hanno cercato di farli fuori, ma la moglie li ammazza tutti.
Anche
i fascisti a vuotare le case erano molto bravi. Dico, ecco, bravo, senza che io ti faccia tanto male teorie, è la vendetta, è la vendetta e la giustizia dello Stato che torna, e si torna a confrontare con il traditore interno. E qui entra tutto il discorso del collaborazionismo, perché il collaborazionismo altro non è che il nemico interno che ha collaborato con chi ti ha invaso. In tutta Europa, anche qui attenzione, c'è una cosa che mi fa sempre un piacere parlare con Sandy, è anche di pensare che no, ma che non, il 45 non era il 45 soltanto a Reggio Emilia, Modena, in Italia. Il 45 era sui confini orientali, era in tutta Europa, era la conclusione di quel disastro, ma che era stato avviato. Allora, anche quando sul confine orientale vengono a dirmi: ma i 300.000 dell'esodo, poverini, per l'amor di Dio, non c'è nessuno, ma pensiamo che in quegli anni sono 12 milioni le persone che in Europa vengono cacciate, ma da un posto all'altro. Ecco, allora, se ci ragioniamo, bello, cioè, se mi date una chitarra ci sto anch'io, e voglio dire, ragioniamo su queste scale, perché altrimenti veramente ci riduciamo a delle buffonate, ecco. Altra cosa che volevo aggiungere, sull'attualità anche, cioè, quando si fanno questi lavori di ricerca spesso si ha il sospetto, ma poi cade velocemente, di fare proprio, no, cioè la tipica storia antiquaria, ecco, poi no, cioè, ci si accorge che invece, ma si parla di cose molto concrete. Cioè, pensate ad esempio alle vendette del dopoguerra, quelle che sono passate per le vendette del dopoguerra, e che tali sono state, ma non ce le troviamo ogni giorno in TV? Cioè non ce le troviamo alla fine di ogni guerra ancora le stesse cose? Ecco, allora, ma di più, Vi racconto un caso per farla breve, perché se non voglio annoiarvi. Uno dei processi, allora ovviamente le carte delle corti di assise straordinarie erano finite nell'ultimo scantinato, come al solito, ma del tribunale, abbandonate, le ho fatte portare in archivio di Stato, è una massa documentaria abbastanza cospicua. Io ho lavorato su 5 casi importanti, che sono, adesso vedremo chi alza di più la voce fra noi due, cioè che sono appunto il comandante, no, cioè della Brigata Nera, no, cioè del Reggio Emilia, il comandante della Guardia Nazionale Repubblicana, un segretario di federazione e la squadra politica, ma della questura, e il caso, ma dell'uccisione, ma di Don Pasquino Borghi e di altri 8 antifascisti. Cioè, Don Pasquino Borghi è uno dei primi sacerdoti, cioè che in montagna viene avvicinato, incomincia a lavorare, incontra la banda dei fratelli Cervi, apre la canonica, e questo, ma gli costa ovviamente l'arresto. Siamo all'inizio, cioè nel gennaio 44 sono già stati fucilati i fratelli Cervi e Don Pasquino Borghi viene arrestato insieme ad altri 8, cioè per la classica rappresaglia, perché ammazzano un fascista. La sua fucilazione viene decisa, questo lo stile di Salò, nello studium del capo della provincia, no? Cioè il prefetto, e la corte è costituita dal prefetto, ma dal suo avvocato, dal suo segretario e dal segretario del Partito Fascista Repubblicano. Così ci decidono, questi 9 vanno fucilati. Sottralascio il fatto che fucilare un sacerdote senza aver avvisato il vescovo è un'operazione di una cretineria politica totale e assoluta, perché ovviamente da quel momento tutti i sacerdoti della diocesi sono pro partigiani, ma questo è normale nello stile dei fascisti. Ecco, allora ci avviene questa fucilazione all'immediato dopoguerra, nel giugno del 46 viene fatto il processo. Il capo della provincia è nel frattempo deceduto, è stato fucilato dai partigiani in quel di Varese. Il segretario della Federazione Fascista è deceduto perché è morto in combattimento a Concordia, alla testa delle sue truppe sconfitte dai partigiani. Vengono condannati gli altri 2, il medico ed il segretario, con le attenuanti del caso, perché il medico è 68enne, quindi attenuanti per l'età, ed il segretario, perché è giovane, perché ha 23 anni. Esatto. E anziché la condanna a morte, non ci viene data una pena di 24 anni a testa. Ovviamente pochi giorni dopo viene messa l'amnistia e la cosa finisce lì. Oltretutto erano contumaci, quindi la cosa era finita lì. Nel finire il libro, l'ultima stesura, se ci devo consegnarlo, degli altri imputati, degli altri processi, ero riuscito a ricostruire la vita dopo l'amnistia, dove erano morti, eccetera, eccetera, eccetera. Di questi 2, accidenti, non sapevo niente. E c'è la cosa mi rodeva. Cioè, non tanto del vecchio medico, perché se aveva 68 anni nel 44, cioè la natura aveva già fatto il suo corso. Ma questo giovane che aveva 23 anni nel 44, poteva magari, chissà, essere ancora vivo, no? E allora cerca, niente. Cioè, qui lo dico anche, ma se c'è un illustre collega che mi toglierà il saluto, ma lo confesso, al colmo della disperazione sono andato su Google e ho digitato ultima chance, ce lo confesso, faccio il mio outing da storico di cortile, e digito il nome Francesco Pannitteri. Invio, esce Francesco Pannitteri, ferramenta, vabbè, niente. Poi scorre e dico, ma guarda che strano. Clicco e mi si apre il sito della commissione stragi. Commissione Stragi, il capitolo Stragi di Ustica. Beh, Ustica, cioè questo Francesco Panettieri era nato a Trapani. Vado a leggermi e salta fuori l'interrogatorio di un test, ce lo potete anche voi so trovare, sono atti pubblici, cioè di un test che alla domanda del giudice: ma voi come avete saputo che forse succedeva qualche cosa, come è stato informato? Cioè la risposta è: io sono stato avvisato 2 sere prima dal presidente della mia associazione di tenermi pronto, anch'io sono di Trapani come il presidente della mia associazione, di tenermi pronto perché forse c'era bisogno di noi. Allora il giudice dice: noi chi? Io faccio parte dell'associazione dei reduci della legione straniera italiana, gli italiani nella legione straniera. E chi è il suo presidente? Ma come? È l'avvocato Francesco Ciccio Panettieri. Dice: scusi, allora il suo presidente l'ha avvisato? Sì, lui mi ha detto soltanto: fra un paio di giorni da queste parti potrebbe succedere qualcosa. E se vi ricordate la pista francese dell'abbattimento dell'aereo per uccidere Gheddafi, perché c'era stato tutto questo giro. Per farla breve, il mio Francesco Panettieri era quello che immediatamente dopo il 25 aprile era fuggito, ma era fuggito tanto che era finito nella legione straniera, ma tanto lontano nella legione straniera da finire nel 54, cioè nella battaglia di Dien Bien Phu, essere ferito, perdere un braccio, avere la legion d'onore, tornare nella sua Trapani, tanto l'amnistia ormai lo aveva fatto un libero cittadino, esercitare la professione di avvocato fino alla sua morte avvenuta per cause naturali nell'86-87. Per scrupolo, perché va bene Google, però sono uno storico anche la sua, come dire, ho preso l'elenco e ho chiamato tutti i panettieri di Trapani per avere una conferma che non fosse un caso clamoroso di omonimia, finché uno mi dice: sì, è stato lo zio Ciccio, tanto bravo. Vabbè. Dico: ma ha avuto dei figli? No, vita avventurosa ebbe. È vero. E dice: insomma, si sposò, figli non ebbe. Bene. Allora capite il cortocircuito che unisce un eccidio fascista del 44 a Reggio Emilia, che vuol dire chiaro non è la regola, spero sia stata un'eccezione, però capite come anche chi si occupa di storia si trova buttato sempre nella contemporaneità. Ancora di più finisco, perché quel gentile ma telefonista, quando è uscito il mio libro, mi ha querelato presso la procura di Palermo, dicendo che avevo insultato la memoria di suo zio, cittadino esemplare italiano eroico, eccetera. Per fortuna nel libro sono pubblicate le sentenze, sono atti in nome del popolo italiano, e quindi il GIP, il GUP, quello che è, ha archiviato la querela e non sono dovuto andare a Palermo, no, a difendermi. Questo non per dire come in realtà noi lo sappiamo, è la contemporaneità che ci tira sempre in mezzo. E allora la domanda, poi chiudo, cos'è che possiamo fare? Voglio dire, io credo che forse è un messaggio un po' rivoluzionario, ma basterebbe che ognuno facesse bene il suo mestiere. Nel senso, ma che gli storici facciano il loro mestiere, ma chi si occupa di storia faccia seriamente il proprio mestiere, credo che le cose andrebbero, no, cioè tutto cioè sommato meglio. Poi vi dico, su questo libro è stato anche l'occasione, come anche stasera, di incontrare tante persone e di capire che esiste anche un'altra Italia, esiste anche un altro modo di approcciarsi alla storia, esiste una curiosità, ma che secondo me c'è la cosa più importante in questo povero un socio disperato paese.
No, bisogna ringraziare l'eroico pubblico con uno spirito resistente che non è andato neanche a cena.